In altre parole,
Minneapolis è diventata l'epicentro di forti tensioni in seguito a una massiccia operazione dell'ICE ordinata dall'amministrazione Trump. L'invio di agenti federali ha incontrato la resistenza delle autorità locali e della cittadinanza e purtroppo quello che molti prevedevano è successo. Gli agenti dell'ICE hanno ucciso due persone, René Good il 7 gennaio e Alex Pretti due giorni fa. Che cosa sta succedendo dunque negli Stati Uniti? Siamo di fronte a un tentativo autoritario, addirittura a un regime fascista, come sostengono sempre più osservatori? Ce lo chiediamo oggi con il nostro ospite di In altre parole, Jacopo Zanchini, che saluto, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Tu sei vice direttore del settimanale internazionale che naturalmente dedica molta attenzione a quanto sta succedendo negli Stati Uniti. Iniziamo da qualche dato. Trump ha più che raddoppiato le dimensioni dell'ICE nel 2025. Il suo budget è addirittura ora superiore a quello di tutte le altre agenzie federali di pubblica sicurezza messe insieme, nonché superiore all'intero budget militare di tutti i paesi del mondo, eccetto 15. L'ICE sta diventando, Jacopo Zanchini, la milizia personale di Donald Trump contro i suoi oppositori?
Beh, diciamo sicuramente quello che molti sostengono ed è quello che appare all'opinione pubblica americana e internazionale. Dobbiamo considerare che l'ICE, come raccontiamo nell'ultima copertina che abbiamo dedicato proprio a questo su Internazionale, nacque nel 2002, lo fondò George W. Bush in pieno periodo post 11 settembre e emergenza terrorismo. Quindi diciamo che questa agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane nasce in un momento di grande tensione per controllare l'immigrazione, il confine, le dogane e le frontiere in un momento, insomma, collegato a reati di terrorismo e di narcotraffico e a paure gravi, diciamo, per il territorio americano. Più di 20 anni dopo ci troviamo in una situazione in cui praticamente l'ICE si comporta come una forza federale di occupazione del territorio nelle città democratiche, con agenti schierati a viso coperto e equipaggiamenti militari che affrontano le proteste con una violenza inaudita. Queste immagini hanno fatto il giro del mondo, ma nel frattempo, grazie alla finanziaria voluta da Trump e approvata dal Congresso, come dicevi, hanno un budget enorme e, secondo un'inchiesta del New York Times, da quando Trump si è insediato ha spostato migliaia di agenti dalle loro mansioni ordinarie diverse all'interno del Dipartimento della Sicurezza a proprio all'arresto degli immigrati. E poi c'è il tema del reclutamento. Nel 2025 eh sì, Congresso e amministrazione Trump hanno stanziato fondi per raddoppiare a velocità enorme, diciamo da 10 a 20 mila il numero degli agenti impiegati per cercare gli immigrati senza documenti con questi metodi violenti, e per velocizzare questo reclutamento c'è stata una campagna pubblicitaria dei toni patriottici con richiami alla propaganda di guerra e ai valori dell'estrema destra, che ha pescato, diciamo, in un bacino di utenza che, secondo alcune inchieste giornalistiche, è finito per prendere di destra o addirittura membri dell'organizzazione neofascista Proud Boys, quella che ricordiamo collaborò all'assalto al Congresso nel 2021.
Eh sì, quindi l'ICE è effettivamente una forza che sta dimostrando di essere sotto il controllo di Donald Trump, che la utilizza appunto contro i suoi oppositori, gli stati democratici, le città democratiche. Ma Jacopo Zanchini, perché proprio Minneapolis e il Minnesota?
Beh, in parte ci sono delle ragioni politiche evidenti. Il Minnesota è uno stato solidamente democratico, dal 1976 ha sempre fatto vincere il candidato democratico, circondato da stati repubblicani. Tim Walz, il governatore, era il numero due, candidato vicepresidente di Kamala Harris contro Trump alle elezioni del 2024. È uno stato tradizionalmente di accoglienza di comunità migranti. C'è stato lì un grande scandalo di frodi di fondi pubblici relativi alla comunità somala di Minneapolis, una comunità che conta circa 80.000 persone. È la città di George Floyd, delle proteste contro i metodi della polizia che hanno diciamo nella testa di Trump funestato la parte finale del suo mandato, ed è appunto uno stato di accoglienza in cui Trump sembra voler dimostrare che il modello progressista di Stato democratico accogliente e con un welfare molto sviluppato non funziona, provoca tensioni e cerca in questo modo di attizzare queste tensioni per dimostrare che l'America ha bisogno di chiudersi, che l'America ha bisogno di restringere il concetto del tipo di persone che possono definirsi americane, e in questo modo fare di questa campagna il centro anche del secondo mandato e della campagna per le elezioni di medio termine che saranno a novembre.
Sì, tra l'altro oggi sui quotidiani Repubblica e il Corriere della Sera ci sono degli approfondimenti sull'organizzazione della cittadinanza, delle proteste contro l'ICE, ed è molto interessante, citavi George Floyd. Beh, oggi si sono riattivate le reti di solidarietà che erano nate in seguito all'uccisione di George Floyd, che stanno venendo utilizzate per sostenere la solidarietà con chi è stato colpito dall'ICE a Minneapolis. Jacopo Zanchini, dietro questa politica di sicurezza interna c'è Stephen Miller, il vice capo di gabinetto per le politiche della Casa Bianca, consigliere per la sicurezza interna. Ecco, nel numero 2 di Internazionale, nel numero di Internazionale in edicola c'è proprio un suo ritratto. Vogliamo spiegare quali sono i suoi obiettivi, la sua strategia? Mi senti, Jacopo?
Sì, c'è un ritratto. Sì, sei scomparso per un secondo, ma adesso ti sento. C'è un ritratto che è uscito sull'Atlantic, la rivista americana, che ci racconta come addirittura Steve Bannon definisce Stephen Miller il primo ministro del presidente, perché è l'uomo che mette mano a quasi ogni dossier che gli interessa, dove vuole mette la sua, il suo peso politico, sicurezza nazionale, politica estera, commercio, operazioni militari e ordine pubblico. È l'uomo che con spietata determinazione attua la linea di Donald Trump con una durezza estrema. E per tornare all'ICE, Miller nel maggio del 2025 ha comunicato ai vertici dell'ICE che voleva 3.000 immigrati arrestati al giorno, e quindi diciamo dava questo tipo di cose, e poi pretendeva aggiornamenti quotidiani su tutto quello che succedeva sul fronte di immigrazione, dai rimpatri agli attraversamenti del confine ai posti nei centri di accoglienza e di detenzione. Contrariamente a Trump è costante, concentrato, metodico, organizzato, un gran lavoratore, ma è l'incarnazione degli istinti più radicali del presidente, anche quelli che non si possono esprimere in pubblico. Considera diciamo il conflitto politico tra i democratici e i repubblicani una battaglia del male contro il bene, considera i giudici che si pronunciano contro Donald Trump dei ribelli insurrezionalisti, definisce il Partito Democratico un'organizzazione di estremisti interni. Lui dice: siamo una superpotenza e con Trump ci comporteremo come tale. Pensa che il potere sia il centro della politica e l'affermazione di una grande potenza passi per il potere. Di lui Trump ha detto che è in cima alla piramide del potere degli Stati Uniti, e per dire il suo post sull'omicidio di Alex Pretti è stato che era un potenziale assassino che voleva uccidere degli agenti e che i democratici stanno con i terroristi. È chiaro che quando al vertice del potere si dicono e si usano queste parole, il messaggio che viene trasmesso agli agenti dell'ICE è di un certo tipo, insomma.
Tra l'altro fa impressione il fatto che esattamente 100 anni fa in Italia venivano elaborate e messe a punto le leggi fascistissime, che rappresentano un punto di svolta, segnano la fine dello Stato liberale, la nascita ufficiale della dittatura di Benito Mussolini. Ora, senza esagerare nei paragoni storici, però sempre più voci negli Stati Uniti parlano di fascismo. Su The Atlantic, che è un autorevole mensile americano, è apparso un lungo articolo firmato da Jonathan Rauch intitolato Yes, it's fascism. Jacopo Zanchini, le elite progressiste, dopo un'iniziale ritrosia, ora cominciano a considerare il governo Trump appunto come un governo di stampo fascista. Cosa ne pensi? Cosa possiamo dire su questo?
Beh sì, Rauch riconosce degli elementi tra il culto della forza, la glorificazione della violenza, la disumanizzazione degli avversari, le tattiche d'assalto di polizia, per esempio appunto dell'ICE, la delegittimazione delle elezioni democratiche quando hanno un risultato sgradito, l'attacco ai media indipendenti, il disprezzo della verità e la creazione di una realtà parallela attraverso la propaganda. Insomma, Raus dice: io finora mi sono rifiutato di usare la parola fascismo per il trumpismo, adesso, oggi, questo ci somiglia molto. Se tuttavia Trump è un presidente fascista, dice, gli Stati Uniti non sono ancora un paese fascista, hanno ancora gli anticorpi e non lo diventeranno. Questo, diciamo, sembra essere il concetto, che il modello americano sta diventando una specie di modello ibrido che combina un leader fascista con una costituzione che è ancora liberale. Questo ha trovato, diciamo, ci sono vari intellettuali su vari giornali, tra cui appunto M. Gessen sul New York Times, che parla di stato del terrore, il terrore di Stato, e consideriamo che M. Gessen è diciamo una persona non binaria russa che viene dalla Russia e che ha come riferimento la storia della Russia e dell'Unione Sovietica, e la paragona, diciamo, agli Stati Uniti di oggi, quindi siamo con delle affermazioni molto forti. O anche il professor Timothy Snyder, storico e studioso del totalitarismo, che se n'è andato quando Trump ha vinto le elezioni per la seconda volta e si è trasferito in Canada, che invece parla di coloro che nell'informazione continuano a trattare Trump come un leader politico normale, ma quando si sceglie di trattare la propaganda come una notizia, scrive Snyder, partendo dalle menzogne piuttosto che dagli eventi, si è complici di delle persone che vogliono danneggiare il paese.
Quindi diciamo, tante voci, Jacopo Zanchini, sì. Tante voci che vanno nella stessa direzione nel definire quello che sta succedendo negli Stati Uniti un tentativo di costruzione di un governo autoritario, addirittura fascista secondo alcuni. Noi ci fermiamo qui. Jacopo, grazie per essere stato con noi oggi, a domani.
Grazie a voi e a domani.
Rete 2.